Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io adesso le faccio una domanda un po' diversa. Secondo lei si può amare una persona e nello stesso disprezzarla per i suoi gesti e per le sue azioni?
Questa è una domandona. Allora, dipende che idea noi abbiamo dell'amore. Esistono varie forme di amore. Esiste l'amore come passione e poi esiste l'amore, nel senso l'amore come cura, come protezione, come tutela dell'altro, che non è necessariamente l'amore, che ne so, fra madre e figlio o fra amici, è proprio l'amore di coppia. Diventa a un certo punto questo di solito, però nasce l'amore sempre, l'amore di coppia nasce come desiderio, quindi come attrazione, come bisogno, impellenza dell'altro. Allora credo che in questa fase della passione sia possibile anche che conviva questa contraddizione, cioè che si possa provare un desiderio nei confronti di qualcuno che non stimiamo fino in fondo. Se questa domanda viene dal fatto che Rosa ha una relazione con un nazista, è un po' più complessa, nel senso che Rosa fa parte dei colpevoli, cioè lei è una tedesca, lavora per Hitler tanto quanto Ziegler, quindi lei non si sente in fondo così diversa da lui, tranne quando lui la mette di fronte al fatto che i tedeschi stanno facendo quella cosa che si chiama l'esecuzione finale, cioè l'olocausto sostanzialmente, e ecco, quella cosa lì è assolutamente inaccettabile e proprio per questo lei non la vuole sentire. Diciamo che lei è in quel momento spinta da un bisogno, che è il bisogno di non essere esclusivamente una cavia, di non essere esclusivamente un tubo digerente. Lei vuole essere una persona, vuole essere una donna, e il suo essere una persona, essere una donna, essere un essere umano passa anche dalla possibilità di essere vista, dalla possibilità di essere guardata, dalla possibilità di essere toccata e desiderata. È una parte dell'essere umani e di non essere soltanto una funzione che in qualche modo il sistema, il regime nazista in quel momento decide per lei. Per il regime nazista lei deve essere semplicemente una che mangia, digerisce e dorme, o eventualmente muore per far capire che il cibo è avvelenato, fine. Mentre nel momento in cui Ziegler la guarda e la desidera, la desidera in quanto essere umano, cioè in quanto essere unico e irripetibile, no? Poi è questo, la sorpresa dell'amore, immagino che chiunque di voi l'abbia già provata, è che quella persona lì diventa unica, diventa l'unica e irripetibile, cioè non è sostituibile con nessun altro, non è intercambiabile. È chiaro che nessun essere umano è sostituibile ed è intercambiabile, ma questa cosa nell'amore viene fuori in maniera più lucida, più evidente, ed è una forma quasi di ribellione rispetto a quello che invece un sistema dittatoriale ti propone, e cioè il fatto che tu sia semplicemente lì per svolgere una funzione che è utile al sistema dittatoriale stesso. Cioè tu non sei persona, per i sistemi dittatoriali le persone non sono persone, sono funzioni del sistema dittatoriale, tant'è vero che appena escono da quella funzione si trovano di fronte a dei problemi, cioè rischiano il carcere, la morte, la tortura e tutte le cose che accadono nei sistemi dittatoriali.
Grazie.
Okay.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo chiederle se scrivendo il suo libro Le assaggiatrici è stato difficile stare attenta a tutti i particolari, anche i meno rilevanti.
Ai particolari?
Anche i meno rilevanti.
Beh sì, sì, nel senso che quando tu scrivi un romanzo che ha un'ambientazione lontana nel tempo, ti fai un sacco di problemi storici, nel senso hai paura di essere anacronistica. Vi faccio un esempio, il vestito che porta Rosa è un vestito che poteva andare di moda a quell'epoca, e allora tu ti metti a leggere La storia della moda, che è un bellissimo libro delle nautiche, oppure consul, no, oppure io ho fatto questo, cioè oltre ad aver studiato sulla storia della moda, ad aver ovviamente schetacciato internet, ho anche mi sono anche messa in contatto con una fashion stylist che mi ha messo in contatto con una stilista, che cioè, quindi insomma ho chiesto semplicemente. Il mio problema era come poteva essere fatto un colletto e come potevano essere fatte delle maniche, quindi figurati quante persone ho consultato solo per questo. Che ne so, io a un certo punto volevo, questo io non, siccome non esiste una documentazione sulla storia di Margot Burke, cioè come dicevo prima al vostro compagno, io ho letto questo articolo e poi io sostanzialmente la cosa che non ho detto è che ho cercato questa donna, cioè io volevo parlare con lei, volevo intervistarla, volevo avere da lei informazioni di prima mano, e quando sono riuscita a trovarla, perché io effettivamente l'ho cercata per tipo 3-4 mesi scrivendo a tutti quelli che l'avevo intervistata nel mondo, cioè ho scritto al Guardian, ho scritto a Der Spiegel, ho scritto a giornali spagnoli, a televisioni tedesche, ho scritto a chiunque. Ovviamente nessuno mi ha dato questo contatto perché sarebbe stato probabilmente illegale, perché avrebbe trasgredito, diciamo, la sua privacy. Però grazie ad una mia amica tedesca, che conosco da moltissimi anni perché fece l'Erasmus in Italia, ci conoscemmo così, grazie a lei che vive a Francoforte, la trovai, nel senso che lei alla fine riuscì a trovare un indirizzo di casa. Io scrissi una lettera a questa signora per chiederle se potevo andare a Berlino a incontrarla, e proprio in quella settimana in cui la mia lettera viaggiava da Roma a Berlino, questa signora, che poverina aveva 96 anni, è morta, e quindi io non ho potuto incontrarla. Quindi siccome poi non esiste documentazione su questo, io ho anche scritto a un giornalista, Joachim Mippel, che aveva fatto un lungo servizio di mezz'ora, 40 minuti su Margot Burke, in cui la intervistava dentro casa sua, per chiedergli insomma se c'era modo di avere altre notizie su di lei, e lui mi disse che stava scrivendo una biografia su di lei, però non è mai uscita, cioè che io sappia. Io controllo continuamente il mercato editoriale, io non l'ho mai vista uscire. Quindi, insomma, non c'era documentazione su questo mondo delle assaggiatrici. Io a un certo punto ho inventato rispetto a cose che mi sembravano plausibili. E una cosa che mi sembrava plausibile era che queste persone fossero esaminate, cioè che ricevessero il prelievo del sangue perché potessero essere controllate dal punto di vista della salute, perché per essere delle buone cavie dovevano essere... La campanella?
Sì.
Ah, ok. Dovevano essere delle buone cavie, e per essere le buone cavie dovevano essere in salute, diciamo. Però mi sono chiesta, ma a quell'epoca si faceva il prelievo del sangue? E quando si faceva il prelievo del sangue, che cosa si cercava? E quindi mi sono messa a studiare i prelievi del sangue. Oppure la scena del miele, che loro si intossicano con il miele. Per arrivare a decidere che era il miele, vabbè, io ho studiato tutto, le solanacee, ho iniziato a chiamare amici, biologi, medici, tutta la gente che aveva fatto università con me, che aveva fatto materie scientifiche, e con loro mi mandavano materiale da studiare, e da lì poi sono arrivata a decidere che era il miele, perché mi sembrava anche simbolicamente interessante, e poi perché che il miele potesse essere velenoso si sapeva dai tempi di Plinio il Vecchio, quindi mi sembrava anche una cosa, diciamo, letteraria in un certo senso. Quindi sì, c'è moltissimissimo lavoro, tantissimo. E poi io ho chiesto alla casa editrice che prima che il libro fosse pubblicato avesse la lettura di uno storico, e infatti ha ringraziato questo storico alla fine del libro, e questo storico è un italiano che però vive in Germania ed è esperto di storia contemporanea, quindi diciamo deve essere il profilo giusto per fare delle verifiche sul libro.
Va bene, grazie.
A te.
Buongiorno. Io volevo chiedere se trova che ci siano delle similitudini tra la situazione storica attuale e invece quella che ha caratterizzato gli anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Guarda, meglio di me lo dicono, come dire, i giornali hanno dato un po', hanno fatto pensare qua, però io non sono una storica, E siccome penso che ognuno deve parlare sulla base delle proprie competenze e non esprimendo, cioè io non credo che tutti abbiano diritto di esprimere un'opinione su tutto, è una cosa che mi manda fuori di testa e che i social network invece hanno fatto pensare che chiunque possa dire la sua opinione sulle cose. Io non sono una storica, non sono esperta di guerra, e siccome per esempio Francesca Mannocchi, che non so se conoscete perché la vedete probabilmente tutte le sere al telegiornale sulla 7, una mia amica, una mia autrice, pubblica dei libri per noi, io sono la sua editor, è una persona che quando parlo con lei capisco che le cose le sa, perché lei è a Kiev, è stata anche a Buca, insomma è in Ucraina in questo momento, ed era in Ucraina anche quando è scoppiata la guerra, come era in Afghanistan, quando è successo quello che è successo, come è stata in Libia, come è stata nello Yemen, come è stata a guardare come vengono trattati i migranti al confine con la Bosnia. Quindi lei è una persona che è dentro le cose davvero, le guarda con i propri occhi, ha una competenza autentica sulle cose, quindi io lascio che parlino di queste cose le persone che sono esperte, perché quello che potrei dire io vale veramente come il discorso dell'uomo, di chiunque al bar, ecco, come si dice, dell'uomo della strada, con un'espressione che non amo. Quindi guarda, non è che non voglio risponderti, ma davvero è un principio molto forte per me parlare solo di cose che si conoscono molto bene. Quindi potrei dirti sì, che vedo delle similitudini, ma siccome non sono una storica e siccome non conosco bene la storia, per esempio la storia dell'Ucraina e dei rapporti fra la Russia e l'Ucraina, io non la conosco così bene. Noi pubblicheremo un libro a breve e quindi probabilmente riuscirò a conoscerla bene. Pubblicheremo un libro che si intitola I cancelli dell'Europa, perché per me è molto interessante capire come questa guerra, che è un po' al confine dell'Europa, in realtà è una guerra che consideriamo fortemente europea. Per me è interessante capire in che modo quei territori si riverberano sull'Europa, proprio sull'Europa, non soltanto sull'Unione Europea. E però lo faccio, come dire, mi affido agli esperti. Finché non studio abbastanza, non mi permetto di esprimere opinioni sulle cose.
Va bene, grazie. Buongiorno. Io volevo chiederle quando è scoperta la sua passione per la scrittura.
Penso a 6 anni, cioè nel senso, quando io ho imparato a scrivere a 5 anni, perché avevano chiuso l'asilo e mia madre pensava, ma sta bambina si annoia a casa, e quindi mi ha mandato da una ragazza che si era appena diplomata alle magistrali, assieme ad altri 4-5 bambini, assieme a lei... tutti noi abbiamo imparato a scrivere, a fare tutte le operazioni, eccetera. Quindi siccome poi sapevamo fare queste cose, non abbiamo fatto la prima, ma abbiamo fatto un esame e siamo andati direttamente in seconda elementare. Quindi io non ho mai fatto la prima elementare, a 6 anni facevo la seconda elementare. E a 6 anni a me piaceva tantissimo sia leggere che scrivere, e diciamo il mio divertimento nel pomeriggio, oltre a giocare in cortile, a pallone, a pallavolo, a ammazzare le formiche, insomma tutti i giochi anche un po' fisici, no, che fanno più bambini, però tutti i giorni io disegnavo e scrivevo. Quindi per esempio a 7-8 anni avevo questo quaderno che mi ricordo era uscito nei biscotti Gran Turchese, se compravi 2 pacchi ti regalavano questo quaderno, quindi era turchese. In questo quaderno io l'avevo trasformato nella mia rivista, quindi c'era, che ne so, un editoriale che era scritto da me, poi c'erano dei racconti inventati da me, delle filastrocche inventate da me, dei rebus inventati da me, delle interviste a dei cantanti in cui io facevo la domanda e la risposta inventati da me. Quindi era proprio molto divertente per me inventare le storie. Quando non inventavo le storie scritte, me le inventavo, nel senso che stavo in cortile e tu vedevi una bambina che parlava tutto il tempo da sola, ma perché giocavo a inventarmi le storie, facevo tutti i personaggi. Quando queste storie mi piacevano particolarmente, le scrivevo anche, oppure le disegnavo, facevo i fumetti, le sceneggiavo in fumetti. Quindi diciamo che ho sempre scritto, anche se da bambina, se tu mi chiedevi che lavoro volessi fare, io rispondevo la pittrice, non la scrittrice, perché mi piaceva moltissimo disegnare. Diciamo che è cambiato un po' sicuramente alle medie. Alle medie avevo avevo iniziato un romanzo, avevo iniziato un saggio anche di teologia, nella mia testa era un saggio di teologia, e scrivevo poesie su un quaderno di Barbie, perché avevo ancora i quaderni di Barbie, e quindi diciamo che forse alle medie ho sentito di più che volevo andare in quella direzione, però c'è una differenza tra desiderare di scrivere e proprio provare a fare la scrittrice. Cioè, io penso che ci siano, spesso ci sono persone che scrivono bene, ma non si autorizzano a pensare di poter diventare uno scrittore. Io avevo un compagno di classe che aveva un talento comico assurdo, cioè io non potevo stare seduta accanto a lui perché ridevo tutto il tempo e non seguivo una parola delle lezioni. Ma lui non ha pensato adesso questo talento lo metto a frutto e faccio l'attore. Se io avessi avuto quel talento sicuramente avrei pensato devo fare l'attore. Cioè secondo me noi riusciamo a fare le cose se ci autorizziamo a pensare di avere il diritto di mettere a frutto i nostri talenti senza vergognarcene. Io un po' me ne vergognavo perché venivo da una famiglia dove non solo non c'erano scrittori, ma non c'erano praticamente neanche lettori. Cioè, quando io prima raccontavo che i libri prendevo in biblioteca era perché in casa mia libri non ce n'erano ed era difficile dire ma mi servono dei soldi per comprare i libri, era ma io prendo in biblioteca che erano gratis. Quindi era difficile per me autorizzarmi a pensare di voler fare la scrittrice, perché fare la scrittrice significa pensare di avere qualcosa da dire che altri dovrebbero leggerle, cioè in qualche modo è una forma di arroganza. C'è un elemento di censura in questo, un elemento di pudore, un elemento di vergogna. Diciamo che io ho deciso che proprio volevo provare a fare la scrittrice, che non è una cosa semplice perché ti prendi tante corte in faccia, come in tutte le cose, cioè in tutte le cose, diciamo così, artistiche, creative, non so come chiamarle, ti puoi prendere molti no prima di riuscire a fare quello che desideri. Quindi serve comunque un grande investimento emotivo e può anche essere doloroso dal punto di vista emotivo, però era per me indispensabile. Cioè a un certo punto io ho capito che se non facevo quella cosa lì sarei stata troppo male nella vita, e l'ho capito quando sono venuta a vivere a Roma. Io ho studiato all'Università di Siena, ma poi a un certo punto sono venuta a vivere a Roma e ho iniziato appunto a fare questo stage in questo istituto di ricerca, come dicevo prima, e non mi piaceva. E il lavoro, badate bene, il lavoro è una cosa che tu fai dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera, cioè dalla mattina alla sera significa dalle 9 alle 9, dalle 9 alle 10, dalle 9 alle 11 di sera a volte. Se sei giovane spesso ti capiterà di lavorare anche dopo cena, fino a mezzanotte e oltre, a me capita tuttora. Pur non essendo una junior ma essendo una senior, quindi il lavoro è una cosa che non è la tua vita ma prende uno spazio enorme della tua vita, una quantità enorme della tua vita, proprio di ore, di investimento intellettivo, di investimento emotivo, di investimento relazionale, perché tu stai per ore con delle persone che non hai scelto, come a scuola un po'. Però la scuola a un certo punto finisce, cioè dura 5 ore, 6 ore, 4 ore, dipende, cioè lì può durare 10-12 ore il lavoro. Allora io ho proprio capito che stare 10-12 ore della mia giornata a fare delle cose che non mi piacevano era intollerabile per me. Ci sono persone che lo riescono a fare, io non riuscivo a farlo, e non riuscivo a farlo perché c'era questa spinta molto forte dentro di me che era quella di scrivere. Perché un po' come dice la parabola dei talenti, se tu i talenti ce l'hai, hai un po' il dovere di provare a metterli a frutto. E quindi io a un certo punto ho deciso che invece di scrivere solo per me, cioè di scrivere diari, di scrivere pensieri, di scrivere frammenti, di scrivere lettere, devo provare a scrivere delle cose pubblicabili, cioè narrativa. E ho scritto quei racconti che poi ho mandato a Simona Vinci, e il primo racconto, questo è sorprendente, il primo racconto che io ho scritto con l'intenzione che fosse pubblicato è il primo mio racconto che è stato pubblicato in questa antologia di Einaudi curata da Simona Vinci. Quindi diciamo che io volevo scrivere da sempre, ma mi sono autorizzata a poter immaginare di scrivere molto tardi, cioè molto tardi, alla fine dell'università, sostanzialmente. Cioè, quando sono entrata nel mondo del lavoro, e il mondo del lavoro mi ha atterrita, cioè ho pensato, oddio, è questa la vita, quindi. È una cosa che dice David Foster Wallace, non so se conoscete questo scrittore americano importantissimo, contemporaneo, che vabbè, che è morto ormai diversi anni fa, è morto suicida. David Foster Wallace, in un discorso che fa ai neolaureati, sapete i discorsi che vengono fatti il giorno della laurea, il graduation day, lui dice le cose che io anche ho fatto un discorso ai neolaureati dell'Università di Siena in quanto ex studentessa illustre dell'università, e tra l'altro verrà pubblicato il mese prossimo in un libro questo discorso insieme ad altre cose, che è proprio rivolto a voi praticamente, cioè rivolto agli studenti del liceo, agli studenti dell'università, a tutte le persone che devono, come dire, affrontare i loro riti di passaggio, ma senza, cioè non sono lì che dico allora devi fare così, cosa, zero, perché io non avrei avuto voglia che qualcuno dicesse a me, quindi non voglio dirla a nessuno, racconto un po' cosa ho fatto io, cioè che quali erano le mie paure, quali erano le cose che invece desideravo fare e un po' cosa ho fatto. Vabbè, comunque ho letto molti discorsi ai neolaureati. In questo discorso dei Foster Wallace dice una cosa che boh, io non avrei detto ai ragazzi, perché racconta che cosa diventa poi la vita quando tu inizi a lavorare, cioè diventa che tu stai ore a lavorare, è tardissimo, devi uscire perché devi andare al supermercato a comprarti da mangiare e sei nel traffico e c'è un bordello infinito, e poi quando arrivi al supermercato è pieno di gente, ci sono tutti lì perché è l'orario in cui tutti comprano le cose, e poi devi andare a casa a farti cena. Allora è un'immagine orribile, ovviamente la vita non è ovviamente solo questo, però è anche questo. E allora se tu devi passare tantissimo tempo a lavorare, e il lavoro è sempre sacrificio, il lavoro è sempre problematico, perché comunque è una cosa che tu devi fare per sopravvivere, una cosa che tu devi fare insieme ad altre persone che non hai scelto, perché hai dei capi che ti possono rompere le scatole, allora è meglio che tu provi e cerchi di fare ciò che ti appassiona. Ed è per questo che poi io ho fatto il corso in editoria, e mi appassiona molto fare il lavoro di editor, ed è per questo che ho tentato di fare la scrittrice, rischiando che qualcuno mi dicesse guarda, non è la tua strada, perché può capitare, cioè può capitare che uno ti dica pensi di avere questo talento ma guarda non ce l'hai, non è la tua strada. È molto rischioso da un punto di vista emotivo, e per questo dico che devi deciderlo a un certo punto, cioè devi decidere che affronterai questo rischio. Io sono stata fortunata perché l'ho affrontato e sono stata pubblicata, ma prima di avere successo ci ho messo 4 romanzi, cioè al mio 4º romanzo ho avuto successo e sono stata riconosciuta a livello nazionale e internazionale veramente come scrittrice. Ma prima i miei libri, sì, alla critica li leggeva, dicevano delle cose belle, ma li leggevano 4.000 persone. Ora può essere che il mio prossimo anche leggano solo 4.000 persone, però intanto le assaggiatrici l'hanno letto 160-170.000 persone in Italia, 120.000 persone in Francia, 30.000 persone in Inghilterra. Cioè, ecco, questo è la realizzazione di un desiderio. Tu volevi dire delle cose che qualcuno leggesse, tante persone le hanno lette.
Buongiorno.
Buongiorno.
Secondo lei quanto è importante la cultura umanistica per uno scrittore di romanzi?
Moltissimo, totalmente importante. Che non vuol dire che debba laurearsi per forza in una materia umanistica. Ci sono degli scrittori meravigliosi come Paolo Giordano, che è laureato in fisica. Ci sono degli scrittori che hanno vinto il Premio Strega come appunto Paolo Giordano o non so, Nicola La Gioia, che è laureato, non so se sia laureato, però sicuramente ha studiato legge, forse è laureato in legge, quindi non che possiamo considerare umanistico, sì, ma anche tecnico in qualche modo. Quindi non credo che sia necessario nel senso di laurearsi in quella materia, però tu fai lo scrittore perché pensi che la letteratura sia indispensabile alla vita umana. E quindi se pensi che la letteratura è indispensabile alla vita umana, è indispensabile nella tua vita, e quindi l'hai sicuramente praticata, l'hai sicuramente frequentata. Devi sicuramente conoscere le cose, che non vuol dire, cioè sai, non è che, cioè l'idea di un canone letterario è un'idea anche mobile da un punto di vista storico. Se tu pensi al nostro canone letterario, cioè diciamo ai agli autori che si studiano a scuola sono solo maschi. Questo è un canone che per forza deve cambiare, cioè è chiaro che cambierà nel tempo, semplicemente è così perché la società è stata profondamente maschilista e patriarcale, continua ad esserlo, ma piano piano questo canone si modificherà. Quindi non è questione di conoscere per forza e soltanto il canone, significa, prendo una caramella, significa appunto pensare che la letteratura sia indispensabile, ma io penso che sia indispensabile per proprio per capire le persone, per capire il mondo, per capire le cose. Io moltissime cose non le avrei capite, non le capisco senza la letteratura, anche perché noi non possiamo fare esperienza di tutto, no? Ma la letteratura è un ottimo modo per fare esperienza anche di cose che non possiamo toccare con mano. È un modo per sapere come vivono le persone in altri tempi, in altri luoghi, e capire che al di là delle differenze che sono appunto spazio-temporali, in realtà l'universale permane, cioè la condizione umana nel suo bene e nel suo male in qualche modo è sempre la stessa. E questa cosa qua per me non è consolatoria, ma mi consola. Cioè mi consola nel senso che mi fa sentire meno sola, mi fa sentire meno strana, mi fa sentire che c'è qualcuno al mondo che secoli prima di me ha provato lo stesso dolore che provavo io. Questo non è che rende il mio dolore meno forte, però in qualche modo mi fa sentire umana, mi fa sentire che appartengo alla specie umana, e questa cosa qui per me è consolatoria, riesce a consolarmi.
Grazie.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.